se vi è piaciuta questa musica pomiciona, probabilmente avrete qualche problema con quello che stiamo per trasmettere, perché fra poco inizia la nuova puntata di Impatto.
E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri! E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da certe castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
E non c'è niente da fare, anche se uno si mette a smanettare con il mixer e tenta di sfumare decentemente l'automatico, poi l'automatico ti colpisce alle spalle comunque. Comunque sia, dicevamo, inizia la puntata di oggi, 16 ottobre, la puntata di Impatto. Impatto è la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Sono le 5.33, neanche tanto in ritardo, e andiamo a dare la scaletta della trasmissione di oggi. Oggi riprenderemo il filo di ciò di cui abbiamo parlato la volta scorsa, cioè della Lombardia e dei roghi di rifiuti negli impianti di trattamento in questa regione, e appunto andremo un attimo ad analizzare e a vedere se ci sono stati ulteriori sviluppi. Parleremo poi del Consiglio Comunale di Roma con la discussione che c'è stata a proposito della raccolta differenziata, che non funziona. Poi ospiteremo una corrispondenza dai Castelli, in particolare per discutere della cementificazione di Marino, di come sta andando avanti. Ci eravamo lasciati quest'estate con un'interruzione delle autorizzazioni, e quindi andremo a vedere, appunto a sentire gli ultimi sviluppi. Abbiamo una rapidissima notizia su cinghiali radioattivi e poi chiuderemo con un appuntamento. E adesso, prima di attaccare con la trasmissione vera e propria, passiamo un pezzo e poi ci risentiamo a fra poco con i rifiuti in Lombardia.
E bentornati in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e cominciamo con Impatto, voci contro le nocività. E come abbiamo detto nella scaletta, continuiamo a parlare dei rifiuti in Lombardia e insomma della situazione bizzarra e paradossale che si è venuta a creare in questa regione nel corso degli ultimi anni, situazione che poi negli ultimi mesi si è ulteriormente complicata. E i roghi dei rifiuti che abbiamo segnalato, i roghi delle aziende di smaltimento dei rifiuti che abbiamo segnalato nella puntata scorsa, insomma, sono frutto di una politica industriale ben precisa che ha prodotto questo fenomeno. I roghi sono stati molteplici dalla primavera fino alla settimana scorsa tra le province di Milano e Pavia. Si parla di almeno 4 aziende diverse in 6 siti di stoccaggio di rifiuti differenti. Alcuni sono addirittura andati a fuoco più volte nell'arco di pochi mesi. E la caratteristica che li accomuna, poi guardate un po', sono tutti i siti di stoccaggio di rifiuti speciali, in particolare plastiche, gomme, carta, cartone, legno. Tutta roba che, insomma, come abbiamo detto nella puntata precedente, compongono il CDR, che è il combustibile da rifiuto che va a finire negli inceneritori e viene bruciato. La settimana scorsa abbiamo segnalato una piccola intervista a un membro di Asso Recuperi che fa parte di Confcommercio, che segnalava il fatto che il mercato dello smaltimento dei rifiuti in Lombardia era drogato. E spiegava che con i conferimenti dell'immondizia che viene da Lazio e Campania, gli impianti lombardi sono saturi e gli operatori lombardi non riescono a smaltire negli inceneritori della Lombardia i rifiuti speciali, perché i padroni degli inceneritori a loro volta prediligono i rifiuti di Lazio e Campania, che vengono fatti pagare in maniera molto più costosa. E questo, insomma, come quadro molto semplificato della situazione, perché poi, insomma, tutta questa situazione si innesca da accordi e da leggi, tra cui anche lo Sblocca Italia, che hanno prodotto questa situazione che noi abbiamo semplificato, ma che in realtà, insomma, è anche un po' più complessa di quello che abbiamo raccontato. Tant'è che nella settimana scorsa anche il Fatto Quotidiano ha parlato di questa situazione, perché è evidente che una dozzina di incendi di impianti, di capannoni di trattamento dei rifiuti in pochi mesi in un'area circoscritta, insomma, non rimangono sicuramente senza eco rispetto alle vicende, insomma, di cui trattiamo, non sono insabbiabili, e per questo, insomma, un po' la stampa comincia a interessarsi di questa situazione, che tra l'altro comincia poi a avere anche dei risvolti un po' ridicoli, perché, insomma, da parte regionale lombarda si paventa con il referendum e l'autonomia una capacità ritrovata di poter continuare a combinare dei disastri incredibili, visto che la Lombardia c'ha almeno una decina di impianti di incenerimento, quasi tutti costruiti, insomma, gran parte costruiti grazie alle politiche della Lega Nord, e non capiamo proprio di quali politica, insomma, oculata e che salvaguardi la salute dei cittadini lombardi la Lega abbia intenzione di poter mettere in campo con questa nuova autonomia. Però tant'è che Claudia Terzi, l'assessore all'ambiente della regione Lombardia, si scaglia contro Galletti e contro lo Sblocca Italia, e in particolare uno dei motivi è che questo provvedimento tiene fuori i rifiuti speciali dai conferimenti obbligatori da parte degli inceneritori della Lombardia. Gli inceneritori della Lombardia sono costretti a disfarsi dei rifiuti del CDR prodotto dalla raccolta del solido urbano, e dai rifiuti pericolosi e di natura infettiva. Però non c'è l'obbligo di smaltire il rifiuto speciale, che è poi quello che viene prodotto in maniera più corposa proprio dal tessuto produttivo della pianura padana e della Lombardia. Insomma, i rifiuti speciali sono gran parte i rifiuti delle aziende, della lavorazione delle aziende, e quindi quella plastica, carta, cartone, legno e derivati del legno, che sono andati a fuoco in questi mesi nei piazzali dei centri di stoccaggio e trattamento, che sono saturi e non sanno dove andare a portare questi rifiuti speciali, perché gli inceneritori della Lombardia continuano ad accettare e a prediligere, per questioni economiche, anche se vogliamo agevolate proprio dallo sblocco Italia, i rifiuti di Lazio e Campania. Il ministro Galletti e il ministero il ministero dell'ambiente ha risposto a Claudia Terzi e all'assessorato regionale all'ambiente e rifiuti della Lombardia, dicendo che la Lombardia comunque è responsabile di questa situazione, che è sicuramente complicata e dannosa, e si riconosce da parte del ministero che c'è un problema, però rigetta le accuse e dice che comunque la Lombardia aveva tempo fino al 30 giugno di segnalare quali codici CER di rifiuti andassero inseriti tra quelli da conferire in maniera obbligatoria all'interno dei inceneritori, e questo la Regione Lombardia non l'ha fatto, e adesso se la riprende con il Ministero, quando anche lei ha la sua quota di responsabilità. Quello che sta producendo questa situazione è che gli inceneritori nella Lombardia funzionano a pieno regime e intossicano l'aria con i loro camini di morte, da dove esce i fumi, e in compenso sono state costrette, e si sta cominciando a sversare in discarica quella parte di rifiuti lombardi che fino a quel momento finivano dentro l'inceneritore, e in particolare si sta cercando di piazzarli in Liguria e in altre regioni limitrofe. E questo semmai è un aggravio della situazione. E secondo l'assessore regionale, fino al 2013, quando è stata chiusa la discarica di Malagrotta, che segna per lei un punto di inizio di questa vicenda, fino al 2013 il rapporto tra rifiuti inceneriti e rifiuti seppelliti in discarica era del 70% contro il 30%. Dal 2013 a oggi in Lombardia questa quota si è invertita, quindi il 30% dei rifiuti finisce nell'inceneritore, il 70% è portato in discarica. E un caso un po' emblematico di questa situazione è stato nel comune di Crema, dove alcuni mesi fa è stata fatta un'ordinanza che ha obbligato l'inceneritore del comune di Crema a bruciare i rifiuti stipati nella piazzola dell'isola ecologica del comune di Monza, che era stracolma, e per permettere questo conferimento di rifiuti dentro un inceneritore, che è una bestialità senza senso, soltanto portata a termini per ingrassare le casse di chi gestisce quegli impianti di incenerimento, si è arrivati al punto di dover fare delle ordinanze che obbligano i gestori a bruciare dei rifiuti, perché questi sennò non vengono accettati. E mi pare una situazione veramente allucinante, dove tra governo regionale e governo locale, forse probabilmente nessuno dei due dovrebbe avere autonomia decisionale su queste vicende, perché commettono e combinano dei disastri veramente significativi. La Regione Lombardia ha tanti ben inceneritori, e probabilmente per molti di questi può ringraziare la Lega Nord, e si è arrivati al punto che questi inceneritori adesso lavorano per lo più con rifiuti che vengono da fuori, ma sicuramente l'interesse dei gestori degli inceneritori, per esempio la Marcegaglia, con il suo fantastico impianto a Brescia, sicuramente non è quello di soddisfare le esigenze della regione rispetto allo smaltimento dei rifiuti, ma è quello di fare quanti più soldi possibili con questo sistema di smaltimento. Questa storia è andata bene, benissimo, per gli amministratori della Lombardia fino all'altro giorno. Oggi si accorgono che hanno qualche problema in più e che millantano che con un'autonomia regionale potrebbero risolverlo. Io ho grossissimi dubbi, probabilmente con l'autonomia regionale questi signori della Lega Nord riuscirebbero soltanto a creare ulteriori macelli e ulteriori impianti nocivi su quel territorio, visto che solo questo hanno fatto fino a questo momento. Comunque questa vicenda continua a tormentare le due controparti, e sperano in breve tempo di riuscire ad arrivare a un accordo per il quale i rifiuti speciali prodotti dalla Lombardia riescano a rientrare dentro gli impianti di incenerimento della Lombardia, con una situazione dal punto di vista igienico-sanitario e della salute delle persone e dell'ambiente terribile, perché insomma stiamo parlando di far funzionare in maniera sempre più crescente impianti assolutamente dannosi e nocivi, e ci si riesce persino a combinare dei disastri di questo tipo a livello amministrativo, applicando e foraggiando sversamenti di ogni tipo, perché poi vogliamo ben vedere il CDR che proviene da Lazio e Campania di che qualità è, e quando viene immesso dentro questi forni che tipo di scorie produce, semmai ancora più dannose di quelle delle ecoballe certificate. E questa insomma come situazione generale della vicenda dello smaltimento dei rifiuti in Lombardia, che è strettamente legato a quanto succede evidentemente anche nel resto del paese, e forse la Lega Nord dovrebbe un po' più interessare come mai si è deciso senza nessuna prospettiva di poter autorizzare un utilizzo così forsennato di questi impianti. Forse bisognava prendere qualche precauzione prima di sottoscrivere accordi in cui tutto e da qualunque punto parte potesse essere bruciato dentro gli inceneritori, e forse qualche stoppino andava pensato prima, invece di arrivare al punto di non ritorno in cui i piazzali delle aziende di trattamento dei rifiuti non sanno più dove e come smaltire la loro immondizia, tra l'altro con un metodo assolutamente nocivo per la salute. E quindi questa come aggiornamento di questa vicenda, che non ci sembrava assolutamente secondaria, anzi ci è sembrata subito molto significativa, sia dal punto di vista degli incendi causati, sia dal punto di vista delle aziende, del fatturati che si muovono intorno a queste vicende, perché poi la Lombardia è sicuramente la regione più industrializzata e quindi quella che produce più rifiuti speciali, e quindi c'è un giro d'affari molto molto importante che coinvolge insomma imprenditori e aziende anche di altissimo livello. E adesso ci prendiamo una pausa musicale e rientriamo tra pochi minuti.
E torniamo in voce, questa ricordiamo è Impatto, la trasmissione che si occupa di dar voce ai movimenti contro le nocività ambientali. Ricordiamo che chi volesse entrare in contatto con noi può scriverci una mail a impatto@ondarossa.info o chiamarci al telefono al 491750. E adesso quindi appunto torniamo in voce dalle frequenze degli 87.9 di Radio Onda Rossa per parlare un po' del Consiglio Comunale, di cosa si è detto a proposito della raccolta differenziata.
Sì. E allora, proprio oggi è andato in scena all'aula Giulio Cesare del Campidoglio una seduta dell'Assemblea Capitolina dove è stato votato a maggioranza un ordine del giorno per ridefinire la raccolta differenziata porta a porta. E questa ordine del giorno e questa votazione ha prodotto un po' di malumore nelle minoranze, nelle opposizioni. Il PD ha dichiarato che questa nuova differenziata porta a porta è una farsa. Questa porta a porta prevede uno degli aspetti più importanti è quella dello spazzino di quartiere, in più si prevede l'entrata in servizio di un paio di 200 mezzi nuovi proprio per portare avanti questa raccolta differenziata, però il cuore, le isole ecologiche e gli impianti di trattamento dell'umido non per la città di Roma ancora non sono molto chiari come andrà avanti questa faccenda. Ci si è limitati proprio agli aspetti di facciata, a quanto si capisce. Un aspetto, cioè questo quindi come giornata nel Consiglio Comunale, che però ha visto poi tra l'altro all'interno dello stesso una dichiarazione e un discorso rilasciato all'interno del Consiglio Comunale da parte di altissimi patron della Rita Ambiente, concorrente delle aziende di Maglio Cerroni, che proprio in questi giorni ha avuto la certificazione, risposta definitiva ufficiale e diniego di aprire una discarica ad Aprilia. Ha parlato al Consiglio Comunale, si è lamentato con l'assessora Montanari per le tonnellate di rifiuti romani sottratti all'impianto della Rita Ambiente nella settimana passata, ha riproposto riproponendo a quella che poi è la linea della destra romana le responsabilità di Zingaretti nella situazione dei rifiuti di Roma e nel Lazio, rilanciando l'allarme rispetto alla delibera regionale 199, quella che permetterebbe di aumentare le volumetrie dei siti già esistenti, dei siti di discarica. Una nota che segnaliamo, che sembra essere interessante, è anche rispetto al fatto che altissimi oggi al Consiglio Comunale ha nominato la Pontina Ambiente, che ha sede ad Albano Laziale, con la sua discarica, la discarica di Roncigliano, e il suo tritovagliatore, quello andato distrutto dall'incendio del 30 giugno 2016, proprio oggi altissimi segnala il fatto che la Pontina Ambiente ha fatto richiesta per riportare in funzione questo tritovagliatore, lamentandosi anche del fatto che il tritovagliatore sminuzza i rifiuti e non li stabilizza, invece la tecnologia di cui lui ha a disposizione fa un lavoro eccezionale, cioè sminuzza anche lui i rifiuti e li butta lì, fanno tutti la stessa cosa. E quindi una presenza al Consiglio Comunale di questo imprenditore che ha parlato e si è lamentato di quello che gli sta capitando in queste settimane. E quindi insomma una situazione che non si sblocca, ma che nei prossimi mesi sicuramente avrà altri passaggi, perché insomma le isole ecologiche proposte per la città di Roma sono almeno una dozzina, ma ce ne sono tre che sono impianti di trattamento dell'umido aerobici, però molto grandi e quindi molto problematici, di quelli si sa ancora abbastanza poco e su cui insomma bisognerà tenere alta l'attenzione, perché insomma non potrebbero produrre insomma parecchi problemi per chi poi sarà costretto a risiederci vicino. Tra l'altro in questa settimana, dopo insomma decenni di sporcizie, di scariche e quant'altro, il Codacons ha raccolto e sta partendo con una class action per riavere la restituzione di circa 1,5 miliardi, viene quantificato, di tariffa Tari che i cittadini non devono all'amministrazione pubblica, perché con una sentenza della Corte di Cassazione pubblicata a fine settembre 2017, la Corte di Cassazione ha stabilito che i contribuenti hanno sempre diritto alla riduzione della tassa o della tariffa rifiuti in caso di grave disservizio e protratto nel tempo nella gestione e nella raccolta, anche se il disservizio non è responsabilità diretta del comune, ma delle sue aziende più o meno municipalizzate o privatizzate. E in base, utilizzando proprio questa sentenza, il Codacons sta tirando su questa class action per avere un risarcimento della tariffa dei rifiuti dal 2012 ad oggi. Il rimborso si calcolerà dal 2012 a oggi, e sicuramente 1,5 miliardi di euro non sono una cifra proprio risibile per il Comune di Roma e per l'azienda AMA, che tra l'altro nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è sempre al centro e all'occhio del ciclone per i conti finanziari dissestati e per gli impianti a disposizione che magari possono essere venduti per fare cassa e rimettere a posto i conti della società, però con le conseguenze che immaginate: un continuo spezzettamento di questo servizio sempre più finalizzato ai profitti dei privati, con evidentemente dei risultati poi sul terreno molto poco significativi. La raccolta differenziata porta a porta, già presente in città, fatica a procedere tranquillamente. I cassonetti invece, quelli classici, sono una vera monnezza da sempre e continuano ad esserlo tranquillamente. E quindi questo come piccolo aggiornamento rispetto ai rifiuti romani. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale e proviamo a metterci in contatto con Marino invece per un aggiornamento sulle vicende relative alla cementificazione.
interrompiamo un po' brutalmente il pezzo. Comunque era finito perché siamo riusciti ad entrare in contatto con Marino. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Pronto, ciao. Allora, noi eravamo rimasti parlando appunto della cementificazione, dei progetti di cementificazione di quel poco di agro romano che è rimasto sotto Marino. Eravamo rimasti a quest'estate con appunto l'arresto del tecnico nominato dai 5 Stelle, che aveva un doppio incarico sia a Marino che in Puglia. E poi eravamo rimasti che invece i progetti di cementificazione erano stati bloccati ed eravamo rimasti più o meno a quel punto quest'estate.
Esatto, e in effetti poi quest'estate si è aperto anche un altro fronte. Comunque adesso appunto i fronti su cui abbiamo gli occhi aperti sono due. Uno è quello della cementificazione, che è già in cantiere, che è Mugilla, che è una parte, appunto sarebbe la parte più piccola di tutto il grande master plan fatto nel 2011, da 1,5 milioni di metri cubi. Questa parte è quella appunto, diciamo, più piccola, che riguarderebbe 17 palazzi situati diciamo su una delle vie centrali di Santa Maria delle Mole, che ovviamente non è una metropoli, quindi su una di queste delle strade principali c'è, diciamo, da una parte all'altra palazzine e subito dietro una parte di verde, che poi ettari di verde che si ricongiungono al parco dell'Appia Antica. In questa parte appunto è iniziata la speculazione edilizia di questi 17 palazzi, di cui allo stato ne stanno costruendo 4. Dopo mesi in cui noi abbiamo diciamo spinto l'amministrazione a fare i dovuti controlli, visto che insomma ci sembrava il caso di intervenire, visto che appunto sapevamo di violazioni su questo cantiere, alla fine è arrivata un provvedimento di sospensiva del cantiere, in quanto non tanto in base a quello che noi diciamo da tempo, cioè il fatto che in quella zona per costruire, a causa della conformazione del territorio, vanno fatte delle analisi dei gas endogeni, cioè la CO2 e anche il radon, che sono insomma gas che danno problemi proprio di abitabilità. E infatti in base a queste rilevazioni ci sono delle prescrizioni, quindi se si supera un certo livello non bisogna fare ad esempio i seminterrati, bisogna costruire diciamo un po' a palafitta, insomma una serie di prescrizioni. Queste rilevazioni non sono state fatte, o sono state fatte non in base a una legge regionale, ma in base a delle altre ordinanze comunali, che però pensiamo che siano e abbiano un valore inferiore rispetto a quelle regionali, che sono molto più restrittive. E la sospensiva invece è stata fatta sul fatto che la convenzione con il comune non è stata rispettata da parte dei costruttori, e ovviamente ad esempio non ci sono le opere primarie, quindi le fogne, e quindi anche ad esempio la viabilità, insomma questioni che pure ci sono, ma forse potrebbero essere forse da parte dei costruttori un po' insomma sorpassate. E a causa di insomma problemi proprio nella scrittura di questo provvedimento di sospensiva, ovviamente i costruttori hanno impugnato questo provvedimento, il TAR gli ha dato ragione il 13 settembre mi pare, e quindi il TAR ha decretato la sospensione della sospensiva da parte del comune, in attesa che il 10 novembre il TAR poi si pronunci definitivamente su questa questione. Se il comune dice che avrà altre carte da giocarsi per cercare di fermare il cantiere, e quindi allo stato appunto noi pensiamo che siano state violate delle prescrizioni abbastanza importanti, e quindi quello che noi vogliamo è che appunto si tengano in considerazione queste prescrizioni, perché sono insomma abbastanza gravi e palesi all'occhio di tutti. Quindi, visto che si parla di qua da queste parti molto di legalità tra Castelli e Litorale, insomma è tutto un 5 stelle, e insomma chiediamo perché questa diciamo questa norma in particolare sui gas endogeni viene ampiamente snobbata da tutti quanti, e questo per quanto riguarda appunto la parte di Mugilla, che è questa parte più piccola. Poi c'è il problema di Idea Finit, che invece nella parte più grossa della speculazione, quindi 500.000 metri cubi, da un'altra parte di Santa Maria, diciamo verso la Falcognano su via del Divino Amore, e lì abbiamo scoperto colpevolmente in ritardo, ma colpevolmente a causa del comune che sapeva e diciamo ha avvertito i comitati e i cittadini abbastanza tardi, e che a luglio, anziché fine maggio, inizio giugno, Idea Finit aveva proposto la richiesta di via, aveva fatto una richiesta di via all'ufficio regionale competente per la costruzione di un centro commerciale da 6 ettari. Ora questa cosa noi l'abbiamo visto innanzitutto appunto proprio come l'avvio di tutto poi il resto, perché tu ovviamente costruisci prima il centro commerciale più o meno nel nulla e poi ovviamente sdogani tutto il resto che dovrai farci intorno. E stranamente la regione ha detto ma la via su questo non la possiamo fare, dovremmo farla su tutto il progetto Eco Village in mano ai Idea Finit. Ovviamente loro pensavano di scorporare magari piccole lotti, appunto magari il centro commerciale, poi cominciare con qualche altra costruzione in modo da avere appunto delle piccoli passaggi, e invece appunto la regione ha detto no, qua la via bisogna farlo su tutto il progetto. E qui sorge appunto un problema, visto che la regione ha stipulato convenzioni e accordi nel 2012 proprio su tutto questo master plan. Allora è stato come funziona? È stato detto di sì ad un progetto senza la via, perché tu la richiedi adesso e allora in questi 5 anni insomma abbiamo giocato. Questa insomma è una parte abbastanza pure, ci sembra una contraddizione. Poi per gli uffici pubblici burocratici insomma del TAR forse questo non è manco ordinaria amministrazione, a noi ci pare un po' una follia. E quindi adesso appunto noi abbiamo fatto delle osservazioni rispetto a questo insomma al ricorso con cui insomma anche il comune di Marino si è schierato contro, e appunto colpevolmente in ritardo ha avvertito tutte le associazioni che in 5-6 giorni hanno dovuto aggiungere le proprie osservazioni sullo scempio che si stava creando insomma di questo centro commerciale appunto nel nulla di ben 6 ettari. Niente, qui i costruttori insomma, soprattutto per gli altri palazzi che dicevo prima che già sono in costruzione, già se li più o meno se li stanno vendendo con grande pubblicità e appunto lodando il pregio della zona, che appunto è pregevole proprio perché probabilmente non ci stanno palazzi, perché c'è del verde con evidenze archeologiche importanti, perché comunque stai nei pressi dell'Appia Antica e quindi è ovvio che sia così, però si cominciano appunto spuntano pubblicità anche sui giornali di questo fantastico nuovo insediamento di più o meno insomma 400 persone,
addirittura il caffè mi pare, no?
Come scusa che
addirittura male. Sul caffè?
Sì, sul caffè che diciamo che aveva sempre mostrato una certa ostilità nei confronti di alcune speculazioni di questo tipo, e invece c'è stato un cambio di rotta. quindi si favoleggiano. Una cosa bella che dicono, che insomma è un po' di tempo che dicono, è che lì in teoria i metri cubi sarebbero dovuti essere 100.000 e non solo 33.000, che sarebbero 17 palazzi, e questo appunto dicono che insieme al comune, proprio per salvaguardare il pregio della zona, hanno preferito costruire di meno, non dicendo che poi quegli altri migliaia di metri cubi non è che non li fanno, li fanno semplicemente da un'altra parte, in zona Mazzamagna, insomma da un'altra parte di Santa Maria, quindi diciamo che nessuno ha regalato niente a nessuno. Si spingono il fatto che ci sarà un fantastico parco, infatti questo progetto si chiama La Casa nel Parco, un parco che ad oggi sappiamo che non c'è nessun progetto di farlo, insomma, ma questi non fanno manco le fogne, quindi figuriamoci se poi se verrà fatto un parco, che ovviamente avevano detto che avrebbero, insomma, sarebbero intervenuti anche i costruttori nel farlo, ma insomma sono tutte chiacchiere, insomma.
Senti.
La questione è che tu stai rendendo invivibile, come se insomma già non lo fosse abbastanza, il territorio di Santa Maria delle Mole, che è, insomma, da almeno 40, ma insomma negli ultimi 20 anni è diventato veramente terra di nessuno, o comunque terra di palazzinari.
Senti.
Ci sono soltanto palazzine, insomma, che spuntano ogni giorno, e quindi insomma questi continuano a spingersi appunto alla vivibilità di una zona che probabilmente non sarà più così vivibile tra qualche anno, visto che insomma stiamo anche sotto l'aeroporto di Ciampino, dove ci passano 160 aerei al giorno, e insomma
non è la discarica della Ecofer.
Un paradiso come forse qualcuno lo dipinge, e magari appunto non conoscendo la zona pensa che viene ai castelli a vedere un po' di verde.
Senti.
Sì, il problema poi insomma che noi stiamo sul pezzo e insomma pungoliamo ovviamente tutte le amministrazioni che si sono succedute, e ovviamente andando a rompere le palle al comune, a chiedere atti, e insomma facendo sentire un po' il fiato sul collo. Ovviamente il fiato sul collo, se lo fa sentire più gente, ovviamente sei molto più incisivo. C'è forse una poca sensibilità nei confronti del tema, anche se comunque per vincere le elezioni anche qui il 5 Stelle ha agitato la questione, insomma, del cemento. E il problema forse è il metodo, che poi se ti affidi a chi poi va al comune, evidentemente poi non è così semplice fermare gli interessi degli speculatori, e sarebbe il caso di appunto in prima persona di farsi vedere e insomma diciamo pesare di più. Noi con tutto quello che abbiamo fatto comunque siamo riusciti insomma almeno a fermare, per quanto salvo il TAR, insomma a fermare il cantiere che stava a Mugilla, provato a fermare, insomma, e niente, quindi noi continueremo, e ovviamente insomma le cose non si fermano di certo qui, anche se il TAR dovesse poi avallare insomma il proseguo del cantiere qui iniziato.
Va bene,
quindi questo un po' è
il quadro generale,
le ultime news.
Va bene, grazie mille, sei stato veramente esaustivo, e ovviamente torneremo a chiamarti anche prossimamente.
Scusa, non ti sento bene.
No, ce ne siamo accorti. Adesso ci senti?
Pronto?
Allora, ci senti?
Sì, poco e male.
Vabbè, noi insomma ti ringraziamo per questo aggiornamento rispetto alle vicende della cementificazione sull'agro romano dalle parti di Marino, e insomma aspettiamo il 10 novembre con questo aggiornamento dal TAR per la prima parte della speculazione.
Va bene, grazie mille.
Grazie. Ciao.
E mandiamo un'altra traccia audio e ci risentiamo con i saluti, gli appuntamenti.
There were three men came out of the west. Their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in, threw clods upon his head. And these three men made a solemn vow. John Barleycorn was dead. Grown a long, long beard, and so become a man.
E rientriamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Questa è Impatto, ancora per poco perché siamo in chiusura e andiamo con gli appuntamenti e una breve notizia divertente sui cinghiali radioattivi. Quale vogliamo fare prima?
Ma tu sei sicuro che è divertente?
Beh, divertente se uno pensa a questi cinghiali fosforescenti che brillano nel buio e grufolano. E in pratica la notizia è che già noi avevamo dato notizia 3 anni fa, mi sembra, del ritrovamento o dell'analisi che sono iniziate ad essere fatte in Piemonte sui cinghiali uccisi dai cacciatori, nel momento in cui è diventata obbligatoria l'analisi anche del cesio 137 nei tessuti degli animali uccisi.
Della selvaggina.
Nella selvaggina.
Ma la selvaggina è buona a prescindere.
Ah, se parli di cervi o altre bestie del genere, sicuramente la concentrazione di sostanze radioattive è minore. Per quel che riguarda i cinghiali che grufolano e scavano anche nel terriccio risalente a una 30 anni fa, questo non è così vero. E dopo il Piemonte di 3 anni fa, adesso, quindi adesso ad ottobre, negli ultimi giorni, è uscita la notizia sia in Svezia che in Germania. In Svezia la carne viene testata e se il livello di radioattività supera i 1500 becquerel al chilo, che è un livello altissimo, quindi in Svezia evidentemente accettano un livello di radioattività molto alta, stiamo parlando di 1500 decadimenti al secondo per ogni chilo di carne, quindi il contatore Geiger che fa tac 1500 volte al secondo. E questo livello è stato superato per ben 24 esemplari su 30 testati e catturati uccisi in realtà a 100-150 km a nord di Stoccolma, che è una zona in cui l'incidenza è stata molto alta quando passò il nuvolone di Chernobyl, e addirittura per alcuni capi il livello radioattivo è stato di 16.000 becquerel al chilo, quindi oltre 10 volte il livello che è già alto di accettazione legale della radioattività o della presenza di cesio 137 nella carne di cinghiale. In Germania invece il livello è parecchio più basso. Il livello è di 600 becquerel al chilo, quindi la carne viene buttata se supera questo livello, e in Sassonia, dove anche una zona in cui hanno iniziato recentemente a fare questo tipo di analisi, il test non è stato passato da 297 capi su 752, quindi la nube radioattiva di Chernobyl continua ad essere presente, anche se noi ce ne siamo allegramente dimenticati, anche se non ci sono referendum in vista, e quindi tranquillamente i problemi legati alle centrali nucleari finiscono in sordina. Ma comunque sappiate che il cesio 137 continua a imperversare e continuerà ancora per parecchi anni, insomma, dato che i tempi di decadimento, di dimezzamento in realtà, sono di circa 30 anni.
Ok, e allora andiamo con le iniziative, segnaliamo questa iniziativa che si svolgerà domenica 22 ottobre dalle 8:30 al centro sociale Ipo di Marino. C'è una cena a sostegno delle spese legali per il processo penale legato alla manifestazione contro l'inceneritore e la discarica di Albano del 14 aprile 2012. E quindi ripetiamo l'appuntamento di questa cena alle 22.30 domenica 22 ottobre al centro sociale IPO di Marino. E leggiamo il piccolo comunicato allegato alla locandina dell'iniziativa di domenica. Lo scorso luglio sono stati processati e assolti tutti i 17 compagni che il 14 aprile 2012 avevano partecipato alla manifestazione di Albano contro l'inceneritore e la discarica. Erano accusati a vario titolo di aver causato gli scontri che hanno in realtà visto come protagonisti indiscussi i manganelli della polizia piuttosto nervosa in quella giornata. Esito positivo della vicenda ha visto sgretolarsi i tentativi della polizia di creare un clima intimidatorio a danno di chiunque voglia lottare a difesa del territorio in cui vive e contro le nocività che vengono imposte per i soliti interessi privati a scapito della collettività. E questo insomma è la piccolo comunicato allegato alla locandina che pubblicizza questa cena di autofinanziamento per chiudere con le spese legali di questo procedimento che fortunatamente ha visto poi l'assoluzione di tutti i compagni coinvolti. E con questo è davvero tutto da Impatto questa settimana e ci risentiamo lunedì prossimo. Un saluto e un a risentirci, e in particolare a chi è privato e privata della propria libertà personale.